Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 32. Non faccio la solita pantomima. Luca Giurato del podcasting, c'è scritto lì sotto. La solita pantomima di non sapere se è la stagione con il più alto numero di episodi, perché questa volta durante la sigla me lo sono andato a cercare. La stagione 4 ha fatto 36 episodi, quindi cerchiamo quantomeno di eguagliarla in questa stagione 3, questa stagione 6. Nonostante l'estate sia ormai arrivata e faccia caldo, caldo anche qui a nord. A nord io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Questa sera c'è con me la squadra non al completo, ma c'è un rientro importantissimo. Sono felicissimo di dare subitissimo la parola al sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti dalle lande disperse di Carmagnola. Vicino a Torino.
Dal deserto del Piemonte orientale. Com'è, calduccio?
Sì, oggi è fatto un po' più fresco, però diciamo che la temperatura si è tranquillizzata un po'. Negli ultimi giorni ha fatto un caldo terrificante.
Non al punto che fate il risotto con le risaie, insomma. Tirate su praticamente il parboil.
Qua non ci sono risaie, siamo un po' più a sud delle risaie.
Pur essendo piemontese per poco, identifico il Piemonte con il riso, ma sono ignorante geograficamente.
Noi siamo famosi per i peperoni.
Ok, peperoni?
Siamo famosi per i peperoni noi di Carmagnola.
Ah, ok, non lo sapevo. Bello. Peperoni di Carmagnola, cercherò di ricordarmi. Scendo in Italia nel weekend, cercherò il peperone di Carmagnola.
Il quadrato di Carmagnola è famoso in tutto il mondo.
Ah, vabbè, quello con la
così
forma,
diciamo
con...
noi poi.
Vabbè, io non lo sapevo, però forse non faccio parte del mondo. Da Modena, giusto per stravolgere il giro, Riccardo Rossi. Oh no, Riccardo Rossi, zitto. Astrogation.blogspot.com, un enorme archivio di notizie astronautiche che potete andare a sfogliare per leggere le parole di Luigi Morielli. Riccardo Rossi, una volta che ci saluterà, dirò dove potete trovarlo.
Vabbè, ho approfittato di questa falsa partenza per andare a vedere subito su Wikipedia i peperoni di Carmagnola e il quadrato di Carmagnola, ed esiste, quindi il nostro Luigi non ci racconta delle balle. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in diretta e quelli che ci ascoltano in differita, e buon ascolto di puntata come sempre.
Ma in realtà la pagina di Wikipedia l'ha scritta poco fa.
Esatto, adesso la vado subito a contestare.
NPOV, non è un punto di vista obiettivo. E Riccardo Rossi, twitter.com/astro... no, Space Humor. Dove potete trovare le sue rielaborazioni divertenti, fotomontaggi e vignette. Su quello che succede sulla stazione spaziale, quello che succede nell'ambito spaziale in genere, anche l'addestramento degli astronauti, tutto molto 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 divertente. Altrimenti potete trovare l'archivio intero di tutte le sue realizzazioni su astronautinews.it/spacehumor. Buon ultimo, non ultimo, ultimo non in senso di importanza, da Milano il nostro Paolo Amoroso. Ah, che ha perso la voce, quindi io mi premuro di indicarvi gli estremi per leggere le sue pontificazioni, che sono google.com/profile/paoloamoroso, cercando semplicemente Paolo Amoroso su Google Plus, non su Facebook, perché ha fatto armi e bagagli e si è trasferito ufficialmente, mi pare, giusto Paolo?
Sì, dal brodo caldo di Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che ha smesso di aggiornare il suo profilo Facebook. Ora mi sono trasferito, anzi in realtà è da tempo che mi sono trasferito, armi e bagagli, su Google Plus.
No, però hai fatto un post ufficiale, mi pare, in cui dici...
Ah sì, niente di speciale. Ho fatto un post un po' geek per spiegare che mi ero trasferito usando il codice HTTP del redirect, del codice 301, per un permanente Red Direct per segnalare il cambio, lo spostamento.
Bene, è una cosa comprensibile. Facebook effettivamente è discutibile a volte, però è necessario, è un male necessario a volte dal punto di vista.
Ma diciamo che non fa per me, ma chi si trova bene, insomma, c'è sicuramente.
Se non altro a noi serve per entrare in contatto con un sacco di ascoltatori che hanno messo il like su facebook.com/astronauticast. Effettivamente è un modo abbastanza efficace per raggiungere il nostro pubblico. Se no c'è anche plus.google.com/astronauticast. Ci si può arrivare così? Non credo.
No, non c'è ancora un link semplice, ma basta cercare la pagina Google Plus che porta lo stesso nome del podcast, quindi più Astronauticast.
Va bene, ma basta così, perché in realtà stiamo parlando soltanto di noi stessi, quando invece c'è un nutrito docket di notizie da affrontare. Siccome ho parlato fino adesso, anzi parlando voi, mi sposto la mia notizia un poco sotto, così evito di fare le solite scene di muto dovute al fatto che ho molta molta sete, e quindi passo la parola a te, Paolo, con una notizia che sarebbe stata perfetta per il presidentissimo Marco Zambianchi, che però non è con noi questa sera in Italia, ed è l'ultimo comando trasmesso al satellite Herschel.
Sì, faccio il supplente del nostro presidentissimo per annunciare, per ricordare che il 17 di giugno del 2013 si è conclusa ufficialmente la missione dell'osservatorio infrarosso europeo dell'Agenzia Spaziale Europea Herschel. Ha concluso la sua missione, potremmo dire così, per morte naturale, uno spegnimento pianificato dovuto al fatto che nel mese di aprile ce ne eravamo occupati in un episodio precedente, il mese di aprile sempre del 2013, era finita un'importantissima, anzi una fondamentale risorsa di bordo di questo telescopio da 3,5 metri per l'osservazione del cielo all'infrarosso, in particolare nel lontano infrarosso nella banda delle microonde. Il rivelatore di cui è dotato questo telescopio deve essere raffreddato a bassissima temperatura attraverso una riserva di elio liquido che lo mantiene appunto a una temperatura estremamente bassa, credo intorno ai 200 gradi sotto zero, se qualcuno di voi può controllare, forse 180 gradi sotto lo zero. E questo elio però si è disperso progressivamente fino ad esaurirsi completamente appunto nel mese di aprile, quindi il sensore del telescopio di bordo, del telescopio infrarosso, è stato accecato dal rumore elettromagnetico dovuto alla temperatura dei sistemi elettronici di bordo, quindi non ha più potuto essere utilizzato per le osservazioni astronomiche per cui era stato progettato. Come scenari di fine missione se ne erano ipotizzati diversi, cioè che cosa fare di questo satellite ormai inservibile, è stato scelto di immetterlo in orbita solare con un'ultima manovra del sistema di propulsione di bordo. Ricordiamo che era in orbita nel punto di Lagrange L2 intorno alla Terra a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, punto che però non è stabile nel tempo, e quindi per togliere di mezzo questo rottame ormai inservibile da una zona molto importante per diversi satelliti scientifici e astronomici che si trovano da quelle parti, si è deciso appunto di mandarlo in orbita solare con quest'ultima manovra, un'orbita che lo porterà lontano dalla Terra e ritornerà verso la Terra almeno tra qualche secolo, quindi non darà fastidio almeno per un po'. Cosa è successo il 17 di giugno, come vi anticipavo, che ha definitivamente concluso la missione? Beh, è stato mandato l'ultimo comando per spegnere anche il trasmettitore radio del satellite Herschel, della sonda Herschel, che quindi ormai è un oggetto completamente inerte, quindi aveva terminato le risorse di elio, le riserve di elio, quindi non poteva più compiere osservazioni scientifiche, e dopo la manovra che lo ha immesso in questa orbita solare, è stato anche disperso il propellente rimasto, quindi è stato tolto un tappo, per così dire, per far uscire l'ultimo propellente rimasto, e gli ultimi dati telemetrici mostrano quindi il grafico del calo della pressione nei serbatoi dei sistemi di propulsione. E l'ultimo comando, quello dato appunto il 17 di giugno, è stato quello che ha spento anche il trasmettitore. La missione era iniziata con il lancio del satellite nel maggio del 2009, quindi si prevedeva una vita utile di circa 3 anni e mezzo. In realtà è stata superata di un po', di circa 6 mesi, questa vita utile, perché è andato avanti appunto il satellite a fronte di una fine prevista delle riserve di elio intorno agli ultimi mesi del 2012, e si è esaurito nella primavera del 2013, quindi circa 6 mesi in più. E quindi tutta la missione primaria è stata completata. Il lavoro, per la verità, continua nel gruppo di Herschel, perché almeno fino al 2017 continuerà l'analisi dei dati e la calibrazione delle osservazioni raccolte da questo preziosissimo osservatorio orbitante dell'Agenzia Spaziale Europea, in attesa della prossima missione europea di questo tipo, un altro telescopio infrarosso che si chiama SPICA. È un progetto ancora nelle fasi iniziali che dovrebbe essere messo in orbita, questo nuovo osservatorio infrarosso, intorno al 2022. Ma di questo ci sarà ampiamente modo di parlare, e sarà un'altra storia che, se ci saranno sviluppi recenti, a breve insomma riferiremo e seguiremo.
Sono andato a vedere il range di temperatura a cui lavorava Herschel. C'è scritto da 70-90 Kelvin, quindi perfettamente come dici te, quindi da meno 200 a meno 180 gradi centigradi circa.
Forse l'hai detto, me lo sono perso, scusa, sia qualche stile...
Michael, microfono in mute.
È un problema solo vostro e non di chi ascolta in podcast, loro non se ne sono accorti. Si ha qualche stima, forse l'hai detto e me lo sono perso, sul rientro? Si sa quando rientrerà Herschel o era in un punto lagrangiano? Mi sentite? Ah, Paolo, però non ti sentiamo.
Senti, Paolo, è di nuovo.
Ho fatto la domanda stupida e il microfono di Paolo ha detto mi rifiuto.
La domanda scomoda.
No, stupida più che altro, perché penso che dovrei saperlo. No, non ti sentiamo ancora, Paolo. Scuote la testa.
Quindi anche il workaround che avevamo trovato per farlo ripartire.
Devi usare l'altro funziona.
Però il microfono e webcam funziona.
Mi sentite adesso con quello della webcam?
Sì.
Stiamo usando il mio audio di backup, perché il microfono primario di buona qualità non funziona, ma forse per migliorare l'audio, allora con questo microfono passo al voice mode. Mi sentite meglio adesso con il microfono della webcam?
Andava bene quell'altro, ma non ti preoccupare.
Va bene, allora ritorno ancora sullo studio mode. Per rispondere alla tua domanda, è che il satellite, l'osservatorio Herschel, si trovava nel punto di Lagrange L2 ed è stato messo quindi in orbita solare. Non tornerà nella zona della Terra per qualche secolo, e in ogni caso non sono previsti rientri in atmosfera, almeno per molti molti secoli.
Per qualche motivo mi ricordavo un'orbita molto eccentrica come l'altro satellite di cui si occupa Marco, ma effettivamente non è così, era in un punto lagrangiano. Per questo,
e tra l'altro ricordiamo che questi ultimi comandi di Herschel sono stati dati dal centro di controllo dell'ESO, che dell'Agenzia Spaziale Europea, a Darmstadt, una sala di controllo accanto a quella in cui lavora il nostro Marco Zambianchi.
Anche il James Webb Telescope, che sarà lanciato speriamo presto, andrà a lavorare in un punto lagrangiano, proprio perché insomma anche lui lavorerà a temperature molto basse, quindi bisogna che si metta in una zona che sia diciamo più tranquilla rispetto a un'orbita terrestre, dove i cicli di diurni e notturni sono un po' più difficili da gestire. Invece in un punto lagrangiano lo metti lì, c'hai uno scudo termico che ti copre insomma il sole, e tieni insomma più sotto controllo la questione.
sono un problema, i cicli termici sono un problema, o la mancanza dei cicli termici sono un problema anche per la stazione spaziale, che non ha nulla di super raffreddato, non ha neanche AMS super raffreddato. Quindi, però, ho avuto problemi, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa.
Ah, sì, poi scusa, aggiungo un'altra cosa dei punti lagrangiani: è meglio metterli lì perché facendo delle osservazioni all'infrarosso con una sensibilità incredibile, anche la sola vicinanza della Terra fa alzare il fondo scala degli strumenti, quindi rende inutili avere degli strumenti ultra sensibili.
Makes sense. Sì, in effetti, quando si progetta queste cose ci si deve anche pensare che la Terra stessa è una fonte di disturbo, o il fatto che si deve orbitare intorno alla Terra. Qualcosa è successo al mio di volume invece, eccoci qua. La notizia successiva invece di cui mi occupo io è l'arrivo sulla stazione spaziale di ATV-4. La notizia del lancio credo proprio che l'avete data voi la settimana scorsa quando non c'ero. Avevate parlato di 10 giorni di volo libero, effettivamente obbediente al programma di volo, diciamo un volo abbastanza uneventful, senza grosse sorprese. Si è avvicinato a ATV-4 Albert Einstein alla stazione spaziale in un viaggio dal 5 giugno al 15 di giugno, fino ad arrivare all'attracco il 15 di giugno, come dicevo. Il viaggio si è composto di varie fasi di phasing, quindi delle piccole manovre di aggiustamento dell'orbita, di affinamento della differenza tra le due orbite per chiudere il gap e la differenza di velocità relativa fino ad arrivare all'attracco. E l'11 giugno, in maniera in preparazione, la Progress 51P si è staccata dalla stazione spaziale, e questo è stato un evento abbastanza interessante. Era atteso molto nell'ambiente, in quanto se vi ricordate durante il docking della Progress 51P c'è stato un piccolo incidente, o meglio la Progress aveva un'antenna utilizzata per il docking non deployata, come si dice, estesa,
era rimasta dispiegata,
grazie, e era rimasta piegata, e c'è stata una lunga discussione sul fatto se effettuare il docking oppure no. La Soyuz aveva la Progress aveva la possibilità di fare il docking ugualmente, perché l'altra antenna era funzionante e il sistema di attracco automatico poteva funzionare anche soltanto con un'antenna, ma c'era la preoccupazione che l'antenna toccasse qualche parte della stazione spaziale nelle vicinanze della porta di docking. Probabilmente così è stato, perché ci sono delle fotografie che mostrano l'antenna che si è estesa in realtà in fase di allontanamento. Non riesco a usare un termine migliore di ammaccata, un po' piegata.
Ma dalle foto era proprio così, tipo un tamponamento nella carrozzeria di una macchina, insomma.
Sì, ecco, però non vale la pena farlo ribattere, perché tanto la Progress brucerà nell'atmosfera se non l'ha già fatta. Sì, l'ha fatto ieri. Sì. Dopo qualche giorno di volo libero per effettuare degli esperimenti che nulla hanno a che vedere con la stazione spaziale. Se state vedendo la diretta, vedete l'immagine dell'antenna ammaccata in confronto con una antenna normale, sempre di una Progress. E perché era una preoccupazione per ATV? Perché c'era il rischio che la parte che è stata toccata da questa antenna potesse essere uno dei dispositivi che servono per l'attracco automatico di ATV. I sistemi di attracco automatici di ATV e delle Progress e delle Soyuz sono simili ma non esattamente uguali. Quelli della ATV utilizzano dei retroriflettori radar che sono stati posti su quella porta e solo su quella porta di Zvezda durante una delle attività extraveicolari prima della prima missione del primo ATV, e c'era il rischio che uno di questi potesse essere stato danneggiato o spostato. Il piano, tutte le attività di pianificazione della stazione spaziale in questi giorni avevano due diverse timeline, una nel caso in cui il docking avesse avuto luogo senza problemi, e una invece nel caso in cui fosse stato necessario allontanare ATV, perché non in grado di attraccare a causa di un danno a questo retroriflettore, effettuare un'attività extraveicolare un po' in anticipo, perché comunque è prevista un'attività extraveicolare russa per il 24 di giugno, e cercare di risolvere il problema con ATV in paziente attesa in un'orbita vicina a quella della stazione spaziale e poi l'attracco. Non è stato necessario nulla di tutto ciò, è stato possibile attraccare al primo colpo. Soltanto un piccolo ritardo di circa 20 minuti in uno delle fasi intermedie della fase finale dell'avvicinamento, non un problema ma semplicemente un rallentamento in una delle operazioni su un computer di bordo ha causato un piccolo ritardo, e ATV ha attraccato senza problemi. I ritardi sono subentrati dopo, c'è stato un ritardo nell'apertura anche la volta scorsa, anche con ATV 3. Il portello era stato aperto con penso 1 o 2 giorni di ritardo per accertarsi che l'atmosfera all'interno fosse salubre e non ci fossero contaminazioni. Anche in questo caso si è letto su alcune fonti che c'è il sospetto che alcune borse, non so contenenti che cosa, potessero avere una piccola coltura micotica, quindi di funghi o di batteri, lievemente superiore rispetto agli standard con cui vengono sterilizzati i contenitori che vengono inviati sulla stazione spaziale. Questo non è stato un grosso problema perché l'aria comunque viene purificata subito dopo l'apertura del portello con una cosa che si chiama air scrubber, non so bene, un filtro che pulisce l'atmosfera, e poi le stesse borse quando verranno mosse per essere trasportate sulla stazione spaziale verranno pulite con una soluzione di non mi viene il nome in questo momento, ma un fungicida comunque. E, è una cosa abbastanza delicata perché la stazione Mir aveva avuto seri problemi di funghi a bordo e di muffe.
Paolo, anche la Salyut 5.
Anche la Salyut 5 forse soprattutto, quindi i russi sono un pochino più sensibili rispetto a questo tema. Ma capirete che con una atmosfera praticamente a ciclo chiuso è molto importante non avere contaminazioni di questo genere. Ad ogni modo ATV è stato aperto e l'unloading del carico è cominciato in maniera regolare. La novità rispetto alle scorse missioni è che invece di avere un unloading separato su tutti i membri dell'equipaggio e ognuno pianificato per sé, c'è il nostro Luca Parmitano che funge da loadmaster ed è lui che coordina le operazioni, assegna i compiti di unloading e di caricamento poi con rifiuti della TV e quindi ATV è in piena attività. C'è qualcos'altro da dire sull'attività di ATV, ma me le tengo per la rubrica ISS News. Così la smetto di parlare, posso passare la parola a Luigi perché ho veramente voglia di sentirlo ancora ai microfoni di Astronauticast con la missione cinese di Shenzhou 10.
No, ero incantato dall'attività di TV e allora seguivo con attenzione quello che stavi dicendo.
Ah, non valeva la pena.
Allora sì, scusa?
Non valeva la pena.
Sì, diciamo che i cinesi hanno anche questa volta ci hanno sorpresi perché, come ha scritto Ricky in un tweet, sembrava che dovessero lanciare presto, ma è prestissimo perché oggi era il giorno in cui stavano facendo il lancio, e quindi è stata una missione come al solito per i cinesi, non annunciata da molto tempo. Sostanzialmente la Shenzhou 10 ha raggiunto Tiangong 1, che è il vascello divino, ha raggiunto il Palazzo Celeste, che sono i nomi tradotti dal cinese. Ed è avvenuto il 13 giugno, quindi qualche giorno fa. Consideriamo che per i cinesi questa è la quinta missione abitata, ed è la terza missione che raggiunge la stazione spaziale, la loro stazione spaziale. C'è stato la Shenzhou 8 nel 2011, che era la raggiunta senza equipaggio, è stato il primo test di attracco alla stazione spaziale per verificare che funzionasse tutto, tutta la parte di connessione fra la stazione e le capsule che accedevano alla stazione stessa. E, mentre lo scorso anno la Shenzhou 9 aveva già portato su 3 astronauti, cosa che si è ripetuta adesso con altri 3 astronauti. L'anno scorso una donna, la prima donna cinese, taikonauta cinese donna, che ha raggiunto, in questo caso ha raggiunto la stazione, e questa, in questa missione c'è nuovamente una donna, quindi la seconda, e è di nuovo andata sulla stazione. Sostanzialmente questa questa missione è scientifica, a quanto dicono, e poi ovviamente stanno testando tutti i loro sistemi, perché comunque le intenzioni della Cina sembrano molto serie. E, consideriamo che la Tiangong 1, che è la stazione, è già in orbita da oltre 620 giorni, e comunque dimostra una buona affidabilità, e in effetti anche i taikonauti che sono saliti a bordo l'hanno trovata nelle condizioni ottimali di funzionamento. Poi se ci fossero dei grossi problemi, difficile che lo sapremmo, perlomeno le immagini che ci giungono sembra che confermino che sta funzionando tutto bene. I nomi dei 3 astronauti sono ovviamente Wang Yaping, Nie Haisheng e Zhang Xiaoguang.
E in questo momento apro un contest per voi, gli ascoltatori. Secondo voi i nomi li ha detti meglio Marco la settimana scorsa o questa volta Luigi? Secondo me Luigi.
Tiangong. Non lo so, non ho sentito la puntata della settimana scorsa, purtroppo, mea culpa. Non volevo entrare in concorrenza con
Tiangong.
Questo era come? Google Translate che pronunciava Tiangong.
Ah? Vabbè. Comunque la donna è Wang Yaping. Non ho approfondito il discorso di quanto rimarranno ormeggiati. Adesso non so se qualcuno di voi l'ha cercato.
Doveva essere un paio di settimane, ma vado a memoria.
Sì, in effetti ho letto anch'io che era un paio di settimane, comunque sì, in effetti dovrebbe essere così. E quindi attualmente rimangono delle missioni che possono essere assimilabili a quelle degli shuttle quando raggiungevano la stazione spaziale internazionale. Diciamo che resta il fatto che appunto nei progetti della Cina lo spazio viaggia molto veloce e le sorprese arrivano molto con un avviso molto ridotto. A te Mike.
Non sono riuscito a trovarlo se non nelle ipotesi pre-missione che parlavano di 13 o 21 giorni. 13 non mi suona, 21 mi suona di più, ma stiamo dimostrando la nostra ignoranza in questo momento, lo facciamo con orgoglio, perché sappiamo che la nostra chat ci fornirà la risposta non appena il ritardo della diretta sarà smaltito.
No, poi magari può anche essere che i cinesi, come si diceva prima, siano un po' più abbottonati per dare le stime precise, quindi andiamo un po' anche a ragionamento, ecco.
Shenzhou.
Mi hanno chiesto dalla chat di far leggere al traduttore anche Shenzhou. Shenzhou.
Shenzhou.
Bene. Il prossimo che parla è nonno Apollo, ma non prima di... Ah no, c'è un'altra notizia. C'è la notizia dei nuovi astronauti selezionati dalla NASA.
Sì, dai, facci in fretta così magari Alessio ce la fa stare qua. No, niente, molto rapidamente, in questa settimana NASA ha annunciato i suoi nuovi candidati astronauti, sono 8. Chiaramente, come era successo anche per i nostri astronauti europei, la selezione è stata durissima con stavo guardando se c'era scritto 6.000 domande. Di queste 6.000 domande ne hanno pescati fuori 8. La prima già notizia che fa scalpore, che fa piacere, vedetelo come volete voi, che ci sono esattamente 4 maschi e 4 femmine, quindi diciamo il rapporto quote rosa è perfettamente rispettato. Molto velocemente vi leggo i nomi e insomma il breve curriculum, così capite un po', anche se chiaramente il profilo è già più o meno saprete da dove verranno. Allora, il primo si chiama Josh Cassada, ha 39 anni ed è un ex pilota della US Navy ed è anche laureato in fisica. Poi abbiamo Victor Glover, 37 anni, pilota della US Navy, in particolare gli Hornet, quindi F-18, e ora è distaccato presso il Congresso degli Stati Uniti. Poi abbiamo Tyler Hogue, 37 anni, tenente colonnello dell'USAF, pilota collaudatore, quindi diciamo un curriculum simile a quello di Luca Parmitano, che anche lui è un collaudatore. E poi saltiamo un attimo la terza, passiamo a Nicole Anapuman, che 35 anni, maggiore dei Marines, pilota anche lei di F-18, diplomata alla US Naval Test Pilot School, e quindi anche lei un test pilot, quindi vanno per la maggiore i piloti collaudatori. Poi abbiamo Anne McLean, 34 anni, maggiore dell'esercito, diplomata a West Point e laureatasi in Gran Bretagna, pilota di elicotteri gli OH-58 Kiowa, e recentemente si è diplomata come collaudatore anch'essa. Quindi diciamo, questi qua sono i primi cinque che hanno un curriculum, quindi militare o come piloti, insomma, che chiaramente posso anche capire che sia preferibile magari avere una percentuale maggiore di queste persone, perché comunque se si tratterà di astronauti che andranno a pilotare delle navette, chiaramente delle capsule, non stiamo parlando di shuttle, che magari... Il parallelo con i piloti è un po' più, diciamo così, intuitivo. Una capsula, però, insomma, se uno è un pilota, chiaramente, se è un collaudatore, ben venga a pilotare, insomma, anche i mezzi più, insomma, disparati, e insomma questi qua, insomma, andare nello spazio penso che sia un privilegio non da poco. Poi ho lasciato per ultime i candidati con, diciamo, il curriculum un po' più diverso dal solito. Abbiamo Christina Hammock, 34 anni, ed è capo della stazione NOAA, quindi della National Oceanographic and Atmospheric Administration, nell'isola di Samoa, quindi insomma un curriculum un po' diverso dal solito. Poi abbiamo,
diciamo,
Jessica
che vive
Mayer.
In questo posto qua che sto inquadrando, in questo paradiso tropicale, e adesso si trasferisce a Houston. Si trasferisce a Houston. Deve essere molto molto motivata per farlo.
Beh, vabbè, dai, in ottica di andare nello spazio, insomma, dai, ovviamente. Si può anche rinunciare a Samoa per l'addestramento, dai. Poi dicevo, Jessica Mayer, 35 anni, laureata alla International Space University, quindi penso sia un'università fortemente orientata alla preparazione di scienze direttamente connesse con lo spazio, e anche lei ha un dottorato presso all'Istituto Oceanografico di Scripps. Infine abbiamo Andrew Morgan, 37 anni, maggiore dell'esercito, diplomato a West Point, questo è anche lui militare, però è anche laureato in medicina, quindi è un dottore, quindi insomma diciamo un punto in più diverso dagli altri nel suo curriculum. Bene, quindi non posso che farli in bocca al lupo a questi 8 nuovi cadetti tra virgolette astronauti, e molto probabilmente saranno impegnati nella nuova capsula di nuova generazione come Orion, o perché no in qualche capsula privata, insomma, visto che il settore spaziale sappiamo che in questo periodo è proprio in fermento dal punto di vista dei privati, e perché no, visto che anche questa settimana NASA ha parlato dell'eventuale esplorazione di un asteroide da parte di esseri umani, magari uno di loro sarà proprio uno di questi astronauti che uscirà dall'orbita terrestre e andrà oltre, insomma, l'orbita lunare, che per adesso è il record, diciamo, di distanza a cui un essere umano è arrivato.
Nel frattempo ho imparato che la International Space University, oltre ad avere il logo molto molto simile a quello del canale di Sport Italia, almeno a memoria mi sembra che sia qualcosa di simile, ha sede in Francia, è stata fondata vicino a Strasburgo, quindi in Europa.
Sì, ricordiamo anche che la nostra amica Laura Proserpio, che abbiamo avuto anche ospite qui ad Astronauticast, è stata anche insegnante presso questa prestigiosa università privata di studi spaziali.
Ah, allora l'avevo già sentita per quello. Ottimo. Ok, dalla scaletta apprendo che dovremmo essere veramente arrivati alla fine delle notizie per oggi, quindi mi accingo a compiere il solito doveroso ringraziamento ai nostri articolisti, ovvero a quel manipolo di volontari che dalle pagine di forumastronautico.it si sono offerti volontari, già l'ho detto, per ogni settimana scandagliare il web e effettuare ricerche anche private e arricchire con le loro conoscenze le informazioni che trovano per scrivere gli articoli che poi compongono il portale di news astronautnews.it. Se noi ogni giovedì sera abbiamo serviti su un piatto d'argento già gli highlight della settimana, non dobbiamo neanche essere sempre aggiornatissimi perché sappiamo che possiamo contare su astronautnews.it, è grazie a chi fa questo lavoro di ricerca, di selezione, di traduzione, di adattamento, di divulgazione dell'astronautica a un pubblico italiano. www.astronautnews.it è infatti il, penso che sia il più grande e sempre in crescita, portale di news in italiano sullo spazio. Mi preme però anche ringraziare i capi redattori, in particolare Alberto Zampiron, per il suo lavoro di guida spirituale,
coordinamento
del gruppo di articolisti. Vi invitiamo però a commentare sia le notizie su astronautnews.it sia il nostro podcast per sapere cosa ne pensate. Noi vediamo i numeri dei download che sono abbastanza in crescita, c'è sempre qualche nuovo download, abbiamo avuto un bel salto durante questa stagione, siamo molto contenti di essere tra le dovute virgolette popolari, ma vogliamo anche sapere cosa pensate del podcast, cosa stiamo sbagliando, che cosa, se volete mandarmi via ad esempio, lo fate con i commenti su astronauticast.com o su facebook.com/astronauticast, tutti i posti dove c'è un boxino per scrivere, scrivete, in qualche modo ci arriva il verbo. Non c'è più Google Reader e quindi non potete più sottoscrivere il podcast su Google Reader, ma ci sono mille altre alternative. Condividete anche, se poi capita che vi piaccia Astronauticast, condividete specialmente sui social network, su Google Plus, su Facebook. È sufficiente un bel condividi perché i vostri amici scoprano accidentalmente l'esistenza di Astronauticast e magari si appassionino un po' a questo mondo fatto di gente strana, sia chi lavora sia chi ne parla, soprattutto chi ne parla. E poi ovviamente se ci volete aiutare c'è sempre il bottoncino per le donazioni su astronauticas.com, ma non scendiamo troppo nei dettagli. Sì, però scendiamo nei dettagli invece se volete associarvi all'associazione ISA, che è un po' il collante istituzionale che tiene insieme tutte le attività di cui ho sproloquiato negli ultimi 5 minuti. È un'associazione senza fini di lucro che non fa altro che promuovere la divulgazione dell'astronautica in Italia. www.isa.it.
Mi butto. Ti vediamo anche di spalle, Mike, perché c'è il tuo riflesso nella finestra dietro di te ed è curiosa la cosa.
Questo tocco scenico che mi sono dato questa sera, in realtà è dovuto al fatto che ho 27 gradi.
Volevo, se me lo concedete, fare una precisazione che mi fa notare Filippo dalla chat rispetto a quello che ho detto io, che dice che già dal 2009, quando insomma nella selezione degli astronauti, NASA non fa più distinzioni tra piloti, diciamo collaudatori, comunque piloti che hanno un curriculum militare, da chi invece non so ha un dottorato o un master in scientifico. Quindi sì, sono curriculum che sono equivalenti, diciamo che quindi anche in questo caso NASA è stata abbastanza bilanciata, scegliendo un po', però non è più, diciamo, insomma, non è una non sono più canali separati che avevano delle quote precise, ma si va tutti insieme.
Forse aveva senso quando si faceva sperimentazione e quando si farà ancora sperimentazione di nuovi mezzi, ma non dal punto di vista poi operativo delle missioni tra virgolette di routine sulla stazione spaziale o altre, penso che siano talmente specifiche che la preparazione di un pilota e la preparazione di uno scienziato siano complementari per avere tutte le competenze necessarie, ma poi nell'ambito specifico entrambi devono imparare da zero molte cose.
Sì, probabilmente nel curriculum si guarda, cioè il tutto, cioè in generale le competenze che uno ha, quindi magari uno che comunque ha fatto una carriera dell'esercito può aver acquisito tante competenze che ben si, diciamo, fittano con insomma il curriculum ideale per diventare astronauta, quindi è semplicemente per quello che magari saltano fuori molti candidati che hanno insomma un background nell'esercito, però tutto lì.
Volevi dire qualcosa, Luigi?
Sì, volevo solo aggiungere, visto che puntualizziamo, puntualizzo anch'io che la Shenzhou 10 molla gli ormeggi il 25 giugno e rientra il 26 giugno.
In pratica abbiamo tirato le fila della parte di news giusto alla fine dell'interludio e pronti per buttarci nella seconda parte, che sono le rubriche della settimana, quelle ricorrenti. La prima, la più importante, la più attesa, è quella di Paolo Amoroso, le storie di Nonno Apollo.
In questi giorni si sono susseguiti due importantissimi anniversari per la storia del volo umano nello spazio. Del primo abbiamo parlato nello scorso episodio. Sono passati 50 anni dal volo della prima donna nello spazio, Valentina Tereskova, il 16 di giugno del 1963. L'altro anniversario di cui parliamo oggi è il trentesimo dal lancio della prima donna americana nello spazio, l'astronauta della NASA Sally Ride, che a bordo della missione Shuttle STS-7 il 18 giugno del 1983 fu appunto la prima donna americana ad andare nello spazio. È difficile commentare imprese di questa portata storica senza scendere nella retorica o magari senza dire qualcosa di non particolarmente originale o interessante. Quindi questa volta mi limito a riferire due commenti che mi sono sembrati particolarmente significativi e che dicono qualcosa di un po' di diverso dal solito. Il primo è quello di Amy Shira Tytel, una storica dell'esplorazione dello spazio di cui ho parlato anche in qualche altra occasione, la quale fa notare che il volo della prima donna, la Tereskova, fu prevalentemente un'impresa politica, un'impresa propagandistica, quindi con una forte connotazione politica. Anche il volo della seconda donna nello spazio, ancora una sovietica, Svetlana Savitskaya, stiamo parlando del 1982, fu motivato da ragioni propagandistiche e politiche, in particolare per un tentativo di riguadagnare un po' del prestigio perduto dall'Unione Sovietica nella corsa allo spazio. E quando si venne a sapere che appunto era stata decisa la missione di Sally Ride, che si sarebbe svolta nel 1983, si decise quindi, anzi le autorità sovietiche decisero, di mandare prima la Savitskaya in modo da ribadire questa loro superiorità sociale e spaziale ancora nel clima della guerra fredda. Ma Amy Shira Tytel fa notare che la donna che ha veramente aperto le porte allo spazio, cioè dopo la quale sono diventati di routine o quasi i voli di altre donne nello spazio, è stato proprio l'impresa di Sally Ride, dopo la quale non soltanto lei stessa è tornata nello spazio, ma anche sue colleghe astronaute, quelle selezionate nella classe del 1978, la prima classe, il primo gruppo di astronauti scelti per il programma Shuttle, che poi sono rimaste componenti regolari, hanno fatto regolarmente parte, nei limiti delle quote in cui erano nel corpo astronauti, delle missioni successive del programma Shuttle e poi anche a bordo di Soyuz per missioni NASA ed ESA. Quindi non per sminuire i meriti professionali di nessuna di queste tre cosmonaute e astronaute, ma anche se le motivazioni propagandistiche e politiche hanno in misura diversa avuto sempre un ruolo importante nell'esplorazione dello spazio, è stato il volo di Sally Ride, è stata Sally Ride quella che poi ha aperto effettivamente le porte dello spazio ad altre donne, almeno nel programma spaziale della NASA. Un altro commento interessante è quello che ho letto sul famoso sito dedicato ai social media e alla cultura pop sul web, Mashable. In particolare un articolo scritto, un editoriale scritto dalla giornalista Amanda Wills, che si chiede se magari le domande che hanno fatto i media a Sally Ride nel corso di tutti i suoi anni, degli anni della sua carriera e anche dopo la carriera, non siano state in fondo un po' sbagliate, perché le domande che le sono state prevalentemente fatte riguardavano il suo ruolo così di modello di ruolo, di donna, di apripista nell'attività di astronauta nel programma spaziale americano, quindi di donna astronauta. E si sono concentrate queste domande soprattutto dei media, ma lo fanno anche nel caso di altri astronauti, sugli aspetti umani di questi esploratori spaziali. E questa giornalista si chiede se non sarebbe stato più opportuno, per capire meglio anche il personaggio della Ride, concentrarsi sui suoi interessi, sulle sue competenze professionali e farle magari qualche domanda sulla sua attività di scienziato, perché ricordiamo che era una fisica, e sulle sue motivazioni culturali e personali per andare nello spazio. Una cosa che un po' abbiamo detto, abbiamo discusso anche noi in qualche occasione passata. E quindi proviamo a ricordare alcuni dei meriti professionali di Sally Ride, parlando proprio della missione STS-7, una missione interessante oltre alla per la presenza di Sally Ride, perché in quel periodo del programma Shuttle quasi ogni missione aveva dei primati, come questa che fu compiuta sulla navetta spaziale Challenger, che fu la prima ad avere un equipaggio di 5 astronauti, fu la prima ad avere nuovi astronauti della classe del 1978 e fu naturalmente la prima ad avere anche una donna americana nello spazio. Nella sua attività di astronauta prima del volo, Sally Ride aveva seguito molto da vicino lo sviluppo del braccio robotico della navetta spaziale, il Canadarm. Ricordiamo che almeno nel programma spaziale della NASA un astronauta, prima di volare nello spazio e poi tra i voli, svolge anche diverse attività di consulenza o di supporto nell'ambito della progettazione di nuovi sistemi o comunque nelle attività che richiedono le competenze di un astronauta. E Sally Ride aveva seguito lo sviluppo di
Abbiamo perso l'audio, Paolo.
È sparito.
Paolo, se ci senti. LOS. No, non ti sentiamo. Neppure ora. Effettua la procedura di recovery.
Eccolo.
Mi sentite?
Sì, con il microfono di backup.
Ora mi sentite?
Sempre con il microfono di backup.
Ecco, in che punto mi avete perso? Dove ero arrivato?
Canadarm.
Che si occupava del Canadarm. Nel corso del 2007 fu la prima donna a manovrare il braccio robotico. Questo così è un'altra dei primati storici di questa missione, ma soprattutto fu il primo astronauta a eseguire un'operazione di recupero di un satellite e utilizzando il braccio robotico dello shuttle e portandolo nella stiva dello shuttle. La missione STS-7 aveva messo in orbita due satelliti per telecomunicazioni e aveva un terzo satellite che era costituito da un pallet, cioè una piattaforma nella stiva dello shuttle, che conteneva una serie di esperimenti scientifici. Sally Ride utilizzò una prima volta il braccio robotico per prelevare questo satellite dalla stiva e liberarlo al di là della navetta, e questo satellite fu recuperato qualche giorno dopo, appunto sempre con le operazioni del braccio robotico da Sally Ride, per rimetterlo nella stiva dello shuttle e riportarlo a terra alla fine della missione. Quindi fu una prima per il programma shuttle il recupero di un satellite, per esempio per scopi appunto di recupero o di riparazione, poi eseguito anche in diverse altre missioni del programma shuttle. E questo satellite, questo pallet lasciato libero nello spazio per alcuni giorni, fotografò anche da lontano la navetta spaziale Challenger scattando diverse foto suggestive dello shuttle visto sospeso nello spazio in orbita intorno alla Terra. Quindi, se guardate qualcuna delle foto di questa missione, vedete, ce ne sono alcune che sono diventate iconiche di questa missione, appunto dello shuttle ripreso da lontano con il panorama della Terra. Immagini molto belle e molto suggestive. Anche per questo episodio è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Gong.
Sì.
La settimana scorsa Paolo, Marco ha rispolverato il gong, ma non so dove l'ha pescato. Forse dai file. Luigi, stavi facendo un commento più intelligente del mio?
No, vabbè, volevo solo dire che ultimamente era abbastanza comune vedere le fotografie dello shuttle riprese in terza persona perché si avvicinava all'ISS. E quindi dall'ISS potevano fotografare in tutte le posizioni, soprattutto con le ultime procedure in cui doveva fare anche la capriola, in cui doveva essere fotografato. Invece all'epoca era una cosa molto, molto curiosa il fatto di vedere lo shuttle dall'esterno.
Insolita, sì.
Pensate quanto però abbiamo aspettato per avere una fotografia dello shuttle attraccato alla stazione spaziale, perché sono quei punti di vista a cui non siamo abituati. Ricky sta mostrando, ecco la foto. Ok. Possiamo continuare con le rubriche? L'altra di cui potrei avere la sigla qui a portata di mano è Io Robot.
Piccolo aggiornamento su Curiosity che l'avevamo lasciato, diciamo, in un primo momento, diciamo, a dormire, visto che Marte era in opposizione col Sole, quindi non poteva comunicare con la Terra. Poi vi avevamo detto che aveva ripreso l'attività e ora l'aggiornamento è che ha praticamente finito questa nuova tornata d'attività. Ed è praticamente pronto per fare una manovra totalmente diversa da quella che aveva fatto finora, che manovra è praticamente spostarsi. Questo perché diciamo che il sito dove si trova ora, Glenelg, è circa 500 metri da dove è atterrato. E in tutto questo periodo è rimasto lì per calibrare gli strumenti, utilizzare gli strumenti e analizzare i primi campioni. In particolare, prima della pausa dell'opposizione, vi ricorderete che ha scavato una piccola buca col suo trapanino per fare delle specie di carotaggi, aveva preso un campione e l'aveva analizzato. Ora ha fatto una seconda volta questa operazione e pensate che con l'esperienza che i ragazzi del JPL hanno acquisito con la prima tornata di analisi, questa seconda tornata di analisi l'hanno effettuata stavo guardando se c'era scritto in pochissimo tempo rispetto alla volta prima, non trovo quanto tempo prima, scusatemi, ma in qualche giorno rispetto alle settimane con cui avevano operato precedentemente. Quindi dove andrà Curiosity? Si avvicinerà al Monte Sharp, che ricordiamo è uno delle, probabilmente è la causa principe per cui si è deciso di atterrare all'interno del cratere Gale. Il Monte Sharp, che è insomma, un promontorio sopraelevato al centro di questo cratere, e il fatto che sia sopraelevato, anche dalle immagini dall'orbita, si vedono delle stratificazioni. Chiaramente poter analizzare le stratificazioni col rover significa poter studiare la storia di Marte in diverse età della sua evoluzione. Quindi l'obiettivo è andare a 8 km verso la base del Monte Sharp. Curiosity comunque non andrà dritto per dritto da subito, se mi passate il termine, ma sono stati individuati altri tre siti, diciamo a portata delle telecamere, quindi che si possono già prestabilire in questo momento, dove fermarsi un attimo per effettuare delle ulteriori analisi. Questo perché si vuole contestualizzare meglio il quadro geologico di Glenelg e confrontare queste nuove analisi con le analisi già ottenute negli altri campioni per chiaramente avere un quadro più completo delle insomma, della geologia del posto e confermare eventualmente quello che già è stato detto, cioè che Glenelg sicuramente, molto probabilmente in passato poteva aveva condizioni favorevoli per vita microbica. E una cosa interessante è che questo secondo campione raccolto da Curiosity, il rover lo terrà con sé, quindi lo trasporterà, proprio perché se nel caso eventualmente in uno di questi nuovi siti ci siano delle altre caratteristiche da confutare, il rover, avendo con sé il campione che aveva estratto qualche metro, qualche centinaia di metri più in là, potrà effettuare eventualmente delle seconde analisi, delle analisi ulteriori per confermare o smentire eventuali, insomma, e dipanare eventuali dubbi che gli scienziati possono e i geologi possano venire. Quindi aspettiamoci un bel cambio di posizione quando, insomma, il rover si muove un po' come quando era all'inizio, insomma, è un momento un po' più anche caldo, seguito con interesse dal pubblico un po' dal pubblico generalista, perché comunque spostandosi il rover offre altri punti di vista e altre curiosità e quindi scaricando le foto che man mano scatterà durante questo movimento sicuramente verranno fuori dei panorami stupendi e delle soggettive interessanti, ecco, non so neanche io come spiegarlo, ma comunque saremo qui a segnalarvi le foto più interessanti
e curiose. Quant'altro.
No, curiosi basta, ho già detto troppe volte, scusatemi.
Curiosa, attiva.
Oggi è così.
Oggi va così. Grazie Riccardo per l'aggiornamento direttamente da Marte. L'ultima rubrica pseudofissa prima della rubrica dei link della settimana è l'aggiornamento della stazione spaziale, dove parlerò di maionese spaziale. Prima di tutto facciamo un piccolo punto della situazione su cosa è successo sulla stazione spaziale. L'ho annunciato ovviamente, l'evento più importante nelle notizie con il docking di ATV. Prima di tutto mi ero posto come obiettivo di segnalarvi ogni volta che ESA pubblica il report ISS Science and System Operation Status Report. È uscito il numero 146, è uscito il 31 maggio, non sono sicurissimo di averlo già segnalato, quindi nel caso mettiamo di nuovo il link nelle note dell'episodio, dove ovviamente l'highlight del periodo è il docking, è il lancio e il docking di Luca Parmitano e l'inizio della sua expedition. E le attività sono già entrate nel vivo. Prima di tutto a bordo di ATV c'è la WPA nuova, la nuova Water Pump Assembly per Columbus. Due settimane fa avevo detto cosa serve avere delle pompe dell'acqua all'interno di Columbus a raffreddare tutti gli impianti, e sappiamo che abbiamo perso ridondanza, ce n'è soltanto una funzionante, quella spenta non è in condizioni di operare, e quindi è importante adesso a giorni, credo che sia domani o dopo, l'installazione della nuova pompa dentro Columbus, trasportata a bordo della stazione spaziale proprio da ATV. ATV ha già cominciato anche le sue attività motore della stazione spaziale, perché ha effettuato il reboost ieri, se non erro, il 19 di giugno, il primo reboost della stazione, portandola a un'orbita lievemente più alta e quindi contrastando il naturale rateo di discesa della stazione spaziale, che incontra piccole particelle di aria di atmosfera che sono comunque presenti anche a 400 km di altezza. La maionese di cui parlavo è invece un esperimento, l'esperimento si chiama Phases ed è un esperimento che funziona all'interno del REC FSL Fluid Science Lab. Penso che sul forum trovate qualche riferimento a FSL, perché un ex utente del forum lavora proprio a quel tipo di esperimenti dal centro di controllo di Napoli, del Mars. E oggi, anzi ieri, Luca Parmitano ha installato un nuovo esperimento. È un esperimento volto a studiare le emulsioni. Le emulsioni sono e leggo Wikipedia perché sennò potrei dire delle fesserie, delle dispersioni più o meno stabili di un fluido sotto forma di minutissime goccioline o bollicine in un altro fluido non miscibile. Potrebbe essere più facile immaginarselo come l'insalata con l'olio e l'aceto. Se notate, l'aceto e l'olio non si mescolano, ma rimangono a contatto, ma le due fasi sono ancora visibili. La maionese è un altro esempio di emulsione, perché l'olio e l'uovo non si mescolerebbero in maniera naturale, ma vengono emulsionati da degli aiutanti come il limone, ad esempio, che viene aggiunto alla maionese. E queste sostanze emulsionanti sono anche dette tensioattive. Un altro esempio sono i detersivi, che fanno in modo che l'olio sui piatti si sciolga più facilmente, anzi si mescoli più facilmente con l'acqua e possa essere lavato via, invece di essere come una pellicola sopra le stoviglie. Quindi abbiamo lavato i piatti, abbiamo fatto la maionese nello spazio, cerchiamo di capire che cosa ci serve in realtà, che cosa ha a che fare questo con la stazione spaziale. Phasis, questo esperimento, si occupa di studiare il comportamento delle emulsioni nello spazio. Penso che tutti a scuola avete fatto l'esperimento di mettere l'acqua e l'olio in una provetta, agitarli, vedere che le bollicine di acqua si mischiano con le bollicine di olio fluttuano all'interno dell'acqua, ma dopo un certo periodo di tempo l'olio, che è più pesante, si accumula nel fondo della provetta e l'acqua rimane sopra, o il contrario. Il contrario, infatti l'olio è più leggero. Ovviamente la gravità gioca un ruolo molto importante come separatore. In assenza di sostanze emulsionanti, le sostanze si separano naturalmente per effetto della gravità, e questo non permette di studiare il comportamento chimico e fisico delle sostanze a contatto tra di loro. A questo serve appunto l'esperimento Phasis, che si occuperà di studiare le emulsioni in assenza di gravità. Uno dei motivi per cui si sta in orbita è non l'assenza di gravità, ma un ambiente di microgravità dove è possibile studiare questi effetti fisici senza il fastidio della gravità. Ed è anche interessante notare che viene guidato in Italia questo esperimento. Questo è tutto anche per questo episodio di ISS Update.
Insomma, parlando di maionese così a livello così preciso, mi verrebbe da rilanciare la palla alla scienza in padella, alla rubrica di Scientificast che Silvia e Ilaria tengono e parlano insomma della scienza in cucina, quindi magari gli diamo un gancio. Parlate della maionese.
Giusto, no, magari l'hanno anche fatto, io sono rimasto un po' indietro con Scientificast. Le emulsioni sono una cosa interessante, vengono usate un sacco in un sacco di ambienti. Il latte è un'emulsione, perché è importante, le emulsioni hanno un sacco di funzioni, ma è importante che siano stabili, come dicevo, se lasciate a se stesse dopo un po' tornano più o meno tempo, a seconda delle caratteristiche dell'elemento, tendono a separarsi, però ci sono tecniche per stabilizzarle, come il limone nella maionese o alcune proteine all'interno del latte e il burro. Ovviamente questo studio aiuterà anche a studiare meglio gli elementi emulsionanti, non soltanto le emulsioni in sé.
E infatti quando si fa il formaggio di fatto si separa l'emulsione, si prende la parte solida e si toglie la parte liquida.
Esatto, sì. E per farlo, com'è che si fa a separarle il latte?
Col caglio. Il caglio praticamente dovrebbe andare a smorzare il funzionamento della proteina che crea l'emulsione.
E il formaggio con i peperoni come sta?
Volendo, non è che...
Ok, scusa l'impertinenza. È vero, è un'emulsione anche quella. Cioè, è uno sfruttamento del fenomeno della separazione delle due fasi delle emulsioni. Bene, sotto con il link della settimana e poi tiriamo i remi in barca. Il primo tuo, Paolo.
Sì, Il primo link riguarda un concorso che ArianeSpace ha indetto per vincere un viaggio allo spazioporto di Kourou nella Guyana francese per assistere a un lancio di Ariane 5. Un altro premio di questo concorso è un modellino del razzo Ariane 5 in scala 1-200, che siccome il razzo è alto intorno a una cinquantina di metri, se non ho fatto male, in questa scala dovrebbe avere un'altezza il modellino di circa 25 centimetri. Partecipare al concorso è molto semplice, basta compilare il modulo, il form online al sito indicato nel link, inserendo praticamente i pochi dati personali, nome, cognome e indirizzo, ma è importantissimo, fondamentale farlo entro la data di scadenza di raccolta delle adesioni e della partecipazione, quindi dovete compilare questo questionario entro il 23 giugno del 2013.
Ecco, siccome io l'ho compilato, vorrei avere più possibilità di vincere, quindi non fatelo. Questo è il suggerimento che vi do. Qualcuno l'ha fatto sul forum e l'ho copiato.
Ma tu so che sei interessato unicamente al modello del...
Certamente, perché lo faccio partire.
Ma sembra che non interessa a nessuno il viaggio, in effetti ci interessa a tutti quanti il modello.
Spero sia già montato, perché a me piacciono i modellini, ma non riesco neanche a immaginarmi a mettermi lì a montarlo. Vabbè, no, preferisco andare a Kourou, diciamo la verità. L'altra invece è un'immagine da 1 miliardo di pixel. Un gigapixel.
Sì, parlando così mi riaggancio al discorso che ho fatto di Curiosity. Hanno rilasciato in settimana un ennesimo panorama a 360 gradi scattato dal punto di vista incredibile di Curiosity, e ha un livello di dettaglio molto alto. Infatti se zoomate, non so se riuscite a vedere nella finestra condivisa, insomma si può raggiungere un livello altissimo. L'unica cosa è che se avete magari un dispositivo mobile non ve lo fa vedere, ma comunque c'è modo di scaricare l'immagine. Meglio insomma gustarvelo con dal computer, che insomma potete girare, zoomare e vedere quello che sta vedendo Curiosity in questi giorni a Glenegg su Marte.
Chissà gli ufologi quante madonnine troveranno.
Ah, più zoom e più i pixel diventano fantasiosi.
No, è incredibile che io ho messo un'immagine che avevo fatto tempo fa su Gigapan e andate a vedere i commenti, cioè c'è la gente che vede di ogni. Comunque, vabbè, non lasciamo perdere.
È così. La pareidolia è una malattia di cui tutti soffriamo, esatto. Ma non tutti siamo coscienti. No, non è una malattia, è giusto per spiegare. Sappiamo che è un fenomeno che abbiamo discusso più volte. Abbiamo raggiunto la fine della scaletta, quindi direi che possiamo darci appuntamento alla prossima settimana. Il prossimo giovedì è il 27 di giugno, siamo già ben oltre la metà dell'anno, il 2013 sta volando. Da parte mia, Astronautica Studios, Monaco di Baviera, Michael Sacchi, è tutto da Carmagnola.
Luigi Morielli, un saluto a tutti.
Da Modena.
Ciao a tutti ragazzi, da Riccardo Rossi e per gli amici Ricky Arriala, alla prossima.
E se il microfono di Paolo funziona ancora, da Milano?
Dal minestrone caldo di Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Benissimo, la tecnologia non ci ha tradito all'ultimo. Speriamo che ci sia amiche anche la settimana prossima, 27 di giugno, Astronauticast numero 33 della stagione 6. Fino ad allora, ad Astra.